Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Davide Fersini e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
E anche alle nostre radioascoltatrici e anche ai nostri ospiti.
Io lo uso come neutro.
Lo so.
Voglio cadere in questa turpe situazione.
Attenzione, attenzione. Intanto gli diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Giovanni?
Sì, certamente. Il collega e esperto di cinema e musica Alessandro Bertoglio, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
E insieme a lui al telefono ci attende un'eminenza della cinematografia musicale. Stiamo parlando di Eugenio Tassitano, autore del libro Storie di musica al cinema, dizionario dei grandi film sulla musica, pubblicato lo scorso anno da Arcana. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Credo che per lui sia un debutto a Rete 2, o mi sbaglio?
Sì, assolutamente.
Ah, benissimo, allora.
È l'inizio di una lunga carriera, Tassitano, buongiorno.
È il battesimo
buon auspicio.
È il battesimo del fuoco. Allora, direi di partire, Giovanni, se sei d'accordo, proprio dal dottor Tassitano, dal maestro Tassitano, perché lui ci racconterà esattamente che cosa è stato Amadeus. Questo è il tema del Voi che sapete di oggi. È uscito 40 anni fa, nel 1984. Non c'è molto altro da dire, no?
Sì, esatto. Dottor Tassitano.
Vado?
Certo. Sì, certo.
Allora vado. Vabbè, intanto Amadeus è un po' il coronamento di una carriera di Miloš Forman, che è stato un regista grandissimo, che aveva avuto già grandi successi, insomma, no? Dimentichiamo Qualcuno volò sul nido del cuculo, solo per fare un nome, ma anche dei film in cui c'entrava in qualche modo la musica, come Taking Off, che è stato il suo primo film statunitense, in cui c'è, insomma, ci sono delle prove, dei provini, no? Ci sono moltissimi provini in questo film, delle audizioni per cantanti, e poi la trasposizione filmica del musical famosissimo Hair. Quindi, insomma, è un regista che sicuramente masticava molto di musica, ma non solo. In Amadeus c'è anche una caratteristica che hanno altri film di Forman, cioè che praticamente racconta la storia di un uomo che in qualche modo è contro il sistema, ecco, contro le convenzioni, insomma, è un po' un marziano, no, questo Mozart, nel suo tempo, diciamo, lo descrive un po' così, anche grazie al copione di Peter Schaffer. Però ecco, è una caratteristica un po' di molti film di Forman, questo. E il film ha avuto un successo enorme, sotto tutti i punti di vista, è stata una delle colonne sonore più vendute della storia del cinema. E se pensiamo al contesto, gli anni Ottanta un po', sempre un po' criticati, no? Gli anni del synth pop, gli anni dei capelli cotonati, cioè, ecco, il film Amadeus, insomma, è stato un successo impressionante, insomma, ha vinto 8 Oscar, insomma, ha messo d'accordo un po' tutti, critica e pubblico, e quindi per ora mi fermerei qua, insomma, adesso poi se vogliamo analizziamo un po' meglio alcune cose della pellicola.
Sì, anche perché ci sono molti temi musicali sul piatto da analizzare, soprattutto la scelta di usare solo ed esclusivamente registrazioni effettuate appositamente, con quella che all'epoca era un'avanguardia, Giovanni, possiamo dire, cioè Neville Marriner sul podio dell'Academy of St. Martin's. Non un'avanguardia, diciamo,
no,
però
erano anni in cui Marriner era veramente sulla cresta dell'onda e non passava giorno che non si sentissero sulle radio che trasmettevano Classica un'esecuzione da St. Martin in the Field, che è una bellissima chiesa londinese e che era la sede di questa straordinaria orchestra e di questo straordinario direttore che aveva, come dire, anche un piglio per certi versi filologico, innovativo, e aiutò moltissimo a sdoganare un certo tipo di musica, soprattutto la musica operistica di Mozart, che era quella, non dico meno conosciuta, ma quella meno frequentata. E in questo ci innestiamo sul discorso cinematografico.
Se mi permetti, volevo solo dire e completare questo tuo discorso, che è vero, e in qualche modo si opponeva questa nuova visione britannica a quella canonizzata e classicista di Carl Böhm, per intenderci, e forse anche di Karajan, per questo usavo il termine avanguardia, non per dire che fossero...
Assolutamente, assolutamente, i canoni di Karajan con tutto il rispetto, no, certo, ma erano forse un po' troppo, erano superati,
eh sì.
Il suo sguardo era con un approccio che ricadeva ancora vittima di alcune concezioni romantiche o post romantiche, e direi che anche l'area germanofona era vittima di questa lettura. Mariner è figlio di una corrente, oggi si direbbe storicamente informata, sì, io preferisco dire approccio filologico, ecco, che ha portato un vento nuovo, ed è forse anche questa la ragione che ha spinto il celebre regista a imboccare questa strada.
Sì, da un certo punto di vista, adesso ricoinvolgiamo gli ospiti, se no se ce la facciamo tra di noi, Giovanni, da un certo punto di vista sembrava quasi una via di mezzo, no, tra quello che poteva essere la vera avanguardia di Harnoncourt, che infatti trionfò nel, e qui Tassitano potrebbe dircelo, nel Chronique d'Anna Magdalena Bach di Joye e Straub, e che non vollero assolutamente altri musicisti se non lui, e invece altri che preferivano appunto Karajan e compagnia. La chiudiamo qui, diciamo.
La chiudiamo qui, andiamo da Alessandro Bertoglio. Alessandro, questo film, musicalmente parlando, lo dicevamo prima, ha sdoganato la figura di Mozart, facendolo diventare straordinariamente popolare. La, diciamo così, narrazione cinematografica è straordinaria, mm-hmm, non sempre rispetta la realtà, ma questo ormai è diventata, era ed è diventata un'abitudine nel mondo della narrazione cinematografica. Ha avuto il merito di far amare Mozart anche a chi non l'avrebbe mai ascoltato.
Allora, io, il mio compito questa mattina è di portare la quota popolare e non alta della discussione, e io vorrei cominciare con un ricordo personale. Io nell'84 avevo 18 anni più o meno e amavo molto la musica di quel tempo, e mi faceva impressione vedere nelle prime 10 posizioni delle classifiche Prince, Springsteen, i Duran Duran e Mozart. No,
cioè, quando ce vo, ce vo.
Quando ce vo, ce vo.
Stiamo parlando delle classifiche generali.
Esatto, certo, sì, certo. Delle, all people.
All people, sì.
No? E quindi già da quello io andavo al cinema, Amadeus me lo sono visto al cinema nella prima versione, perché poi ne è stata fatta un'altra che è tornata anche quella al cinema nel 2002, e quindi mi colpiva questa cosa, e vedevo tantissime persone che andavano nei negozi di dischi e io mi aspettavo, mi dà Prince? No, mi dà la colonna sonora di Mozart. E questo è bellissimo, anche perché l'ho sentita anch'io, certo, è stato uno dei miei primi approcci con la musica alta. La seconda cosa, quella che dicevi tu Giovanni, è la realtà del film. Noi sappiamo che i film ormai si concedono delle licenze cinematografiche non poetiche da sempre. E insomma, Amadeus non sfugge a questa cosa. Mi viene da parafrasare il titolo di un film sempre di quegli anni lì, Uno contro l'altro, praticamente amici, perché questa è la vera storia di Mozart e Salieri. Loro non erano in competizione, anzi forse erano quasi complici in tante cose, però insomma, per la dinamica del film era importante che succedesse così, perché altrimenti sarebbe crollata tutta la sceneggiatura.
Sì, sì, certo, poi gli insegnanti di storia della musica hanno dovuto correre ai ripari per dire non è, ed è difficile poi dire
colpa di Pushkin.
I fatti non erano quelli del cinema ma erano quelli della storiografia.
Facciamo un ascolto e poi andiamo
assolutamente
avanti a
dialogare. Sì. Che meraviglia, Davide, queste scelte proprio dal film.
E oggi siamo filologici in tutti i sensi, anche perché questa è la colonna sonora, l'original soundtrack, come dice il titolo del disco, e ovviamente era l'Academy of St. Martin's in the Field con Neville Marriner. Questo era un estratto dall'Entführung aus dem Serail, il ratto dal seraglio di Mozart. Diciamo che siamo partiti per costruire questo, voi che sapete, da un'immagine, e che è la copertina di BBC Music Magazine di questo mese, la rivista ovviamente britannica che la BBC pubblica sulla musica classica e il jazz, mette in copertina appunto l'antica locandina di Amadeus, dicendo il film sulla musica classica più più grande successo in assoluto nella storia. E ci siamo chiesti, ma è davvero così? E allora, visto che abbiamo un'autorità, lo chiediamo a Eugenio Tassitano. È davvero così?
Oddio, queste cose mi fanno sempre un po' paura, no? Cioè il migliore di tutti, il più bello. Beh, sicuramente è quello, come dicevo prima, che ha messo meglio d'accordo critica e pubblico. Però dobbiamo anche dire che più che un film biografico, è, come hanno detto gli autori, cioè sia Schaffer che Forman, è una fantasia su Mozart e Salieri. Quindi in realtà è, come dire, un falso biopic, un falso film biografico. È come quando diceva John Ford, no, che la leggenda, quando diventa storia, vince la leggenda. Io, a me non di rado mi è capitato di incontrare delle persone che effettivamente sono convinte che Salieri fosse così, così invidioso, fosse così, diciamo, avesse questa personalità, in qualche modo avesse contribuito alla rovina di Mozart. Quindi diciamo che la leggenda ha assolutamente sconfitto la storia, perché è talmente coinvolgente la leggenda, che appunto alla storia a quel punto non interessa più a nessuno, ecco. Però sì. Ecco, non è esattamente un film biografico, ecco.
È interessante perché in realtà nella vita, nella realtà, se lo vogliamo proprio analizzare questo aspetto, il compositore di maggior successo in quell'epoca era Salieri,
chiaramente.
E semmai era Mozart ad essere un po' invidioso del collega, anche perché Salieri veniva continuamente rimesso in scena, invece Mozart, dopo ogni opera, bisognava scriverne una nuova perché non lo si proponeva più. È una cosa.
Ma succede Salieri spesso così,
incontrava il gusto del tempo, diciamo.
Esatto. E soprattutto dell'imperatore incontrava il gusto
del buon Salieri.
Un paio d'anni fa Pupi Avati ha fatto un film su Dante utilizzando Boccaccio.
Esattamente.
Sì, sì. Comunque di queste situazioni il cinema ce ne ha regalate altre.
Comunque, se posso dire una cosa sulla musica, su Neville Marriner, che sono molto d'accordo su quello che hai detto, sull'approccio appunto direttoriale, insomma, dell'epoca, no? Dei vari direttori. Però una cosa molto importante che va riconosciuta a Marriner per questo film, che lui si è prestato a curare la colonna musicale, però stabilendo con Forman che non avrebbe toccato assolutamente le partiture di Mozart. Cioè, noi sappiamo che nella storia del cinema spesso vengono manipolate le partiture di musica di repertorio, insomma, soprattutto di musica colta, appunto, se vogliamo chiamarla classica in senso ampio. In questo film ci sono quello che ascoltiamo, la musica che sentiamo è assolutamente la musica scritta da Mozart, senza nessun intervento di riorchestrazione o di manipolazione.
Questo la dice lunga anche sulla serietà di Neville Marriner, che non abbiamo il tempo, ma avrei un aneddoto.
Il tempo ce l'abbiamo.
Non c'entra con Mozart, vissuto proprio nei nostri studi anni fa, quando venne a dirigere a Lugano. Alessandro, dicevamo prima, il cinema ci ha abituato a situazioni false, che però, come diceva il nostro ospite, hanno superato la realtà. Ultimo, il film, me lo dicevi tu, Napoleon.
Sì, quando io ho visto Napoleone bombardare le piramidi mi sono domandato un attimo se mi fossi perso qualche cosa nel passaggio storico. Qui Forman di licenze se ne prende parecchie. Cominciamo dalla risata di Mozart, che io sono andato a cercare, nessuno parla di una risata così fastidiosa, posso dirlo, perché contrassegna tutto il film. È una cosa che Forman ha chiesto proprio a Tom Hulce di improvvisare, perché voleva caratterizzare la cosa. Vogliamo parlare del voto di castità di Salieri con moglie, 8 figli e 2 amanti?
Sì,
cioè, viene da dire che tutto fa brodo se è funzionale alla storia che vuoi raccontare. Poi dopo l'esercizio è anche andarsi a rileggere le pagine di storia vere una volta che hai visto il film. Dovrebbe anche essere così. Purtroppo però siamo abituati a prendere tutto quello che vediamo in immagine come se fosse vero, e in realtà un pochino di sforzo mentale bisognerebbe farlo.
Bisogna dire che la figura stessa di Mozart si è prestata a molte interpretazioni, anche gli storici e i contemporanei hanno, come dire, intorbidito le acque, perché questa morte che dal punto di vista medico è abbastanza chiara, una patologia renale
si dice, sì, sì.
In realtà poi appunto a partire dai biografi e contemporanei, i suoi stessi assistenti, chiamiamoli così, che poi andarono a terminare il Requiem, la moglie stessa, insomma le cose non furono chiare dall'inizio, e ovviamente poi chi venne dopo in qualche modo approfittò di questa situazione riferendoci dei dati contrastanti, dei dati non chiari, e quindi Forman ci ha sguazzato.
Assolutamente, e visto che lo stai citando, va bene, sarà anche il nostro prossimo ascolto il Requiem, ovviamente, perché gira tutto un po' intorno a questo,
esatto,
argomento,
sì.
il film, no? Questa scrittura del Requiem. Però c'è un altro aspetto, e su questo chiedo i lumi di Eugenio Tassitano. C'è un aspetto che va riconosciuto al film, ed è quello di aver, lo avete detto già in parte, reso molta giustizia a una figura che noi, diciamo, chi non conosce Mozart e le sue lettere soprattutto, non ha idea di che cosa fosse esattamente, ed era veramente una figura vulcanica, sconvolgente sotto molti aspetti. Eugenio Tassitano.
Beh sì, sicuramente, per ricollegarmi anche al discorso di prima, la personalità di Mozart che viene fuori da questo film sicuramente è una personalità, diciamo, molto sopra le righe, no? È, diciamo, abbastanza esibita come recitazione. Ecco, se vogliamo fare una piccolissima critica al film nella sua magnificenza, insomma, è un film sontuoso, insomma,
sì.
Effettivamente la performance di Hult risulta un po' caricata, no? Diciamo. Però devo dire una cosa che non dice mai nessuno, che anche Murray Abraham non è che si produca in una recitazione in sottrazione, assolutamente, le sue espressioni, cioè lui sprizza invidia da tutti i pori, insomma, quindi diciamo è un pochino caricato anche lui, no? Però, vuol dire, però ci sta, ecco, nel contesto così sfarzoso, no? Anche una, diciamo, uno stile recitativo un pochino caricato. Però ecco, se vogliamo, insomma, provare qualcosa di così per parlare, ecco, per non sprizzare solo elogi, ecco.
No,
ma anche
siamo
osservazioni,
qui per
ecco. Certo.
Però è anche la cifra di Forman, perché insomma, dal Nido del Cuculo in avanti, tutti i suoi personaggi erano leggermente sopra le righe, però
diciamo
è
che
bello.
Non c'è molto, diciamo che non c'è molto nel film da immaginare, è tutto abbastanza esibito, molto mostrato nella sua, appunto, magnificenza, sfarzosità, e anche a volte con cose molto cariche, con idee molto cariche, che comunque è una scelta che ha pagato.
Assolutamente.
Ecco, se vogliamo dire una cosa è questa.
Facciamo un altro ascolto e andiamo al Requiem, ovviamente.
Quantos queremos de
Credo che non sia mai successo, per quel che mi riguarda in conduzione, a voi che sapete, che abbiamo passato tutto il tempo ad ascoltare solo la musica senza parlare.
Esatto, sì.
Vero, Giovanni?
È vero, ma adesso che lo dici, di solito sfruttiamo i momenti musicali per preparare gli prossimi interventi. Siamo tutti rimasti...
E ancora stupisce questa registrazione, ci lascia...
No, è meravigliosa.
È veramente di una limpidezza...
C'è una dinamica incredibile.
Sì, ed è una limpidezza non noiosa, cioè non si sente... Non è la varechina, per intendersi, la pulizia inutile. È un bel respiro, una bella aria. Ok, ovviamente, evidentemente, Mariner fa una grande parte in questa registrazione, in questo film. Cioè
fa metà del film.
Diciamo che sì, fa un lavoro silente ma importante. Non so cosa ne pensate, Eugenio Tassitano.
Oh, importantissimo, anzi, io direi che la musica nel film... è una delle protagoniste, ovviamente, anche la musica cosiddetta di commento, insomma, no? Quella che sentiamo solo noi spettatori. Vorrei anzi far notare che la prima musica che noi ascoltiamo nel film è un'overture da Don Giovanni, e questo mette in evidenza la strettissima parentela che c'è tra l'opera e il cinema, perché diciamo che il cinema ha un po' sostituito, no, nella nostra epoca, la funzione dell'opera lirica, e l'applicazione musicale che si fa nel cinema è molto simile a quello che si fa nell'opera lirica. Questo è una cosa assolutamente evidente, e le musiche di Mozart funzionano benissimo nel film proprio perché è musica applicata già a qualcosa che era il teatro, ovviamente, ma che adesso, appunto, che in questo caso viene applicata al cinema. Funziona benissimo anche per questo, infatti succede anche con molti altri compositori nel cinema, no? Che vengono utilizzati proprio perché si sposa benissimo, insomma, la musica per il teatro, per l'opera lirica, anche al cinema.
E il contrappasso è che adesso si va al cinema a vedere le dirette delle opere.
Esattamente.
Peraltro non lo abbiamo ancora citato, ma prima che Amadeus, questo dramma di Pushkin era già diventato un'opera di Rimsky-Korsakov, quindi sì. Evidentemente era un tema, era una trama che piaceva, insomma.
Sì, conquistava. Beh,
insomma, è un po' come i Vangeli, no? Ci sono tanti film e tante pièce teatrali, certo, su quella storia, e insomma Mozart diciamo che è un po' un equivalente, una divinità della musica.
Sì, da questo punto di vista forse non ne abbiamo parlato, anche perché non siamo specialisti di questo argomento, io perlomeno, ma è chiaro che qui si rappresenta, si mette in scena un archetipo classico, no? Cioè lo scontro tra la vecchia generazione e la nuova generazione, i portatori di nuovi valori che vogliono esprimersi, vogliono affermare la propria identità, e invece la vecchia generazione che difende uno status quo e vuole anzi proseguire a fare le cose come si sono sempre fatte. È un grande, diciamo, un tema fortissimo di tutta la cinematografia, Eugenio Tassitano, e soprattutto di quella musicale.
Sì. Però guarda, io aggiungerei che il film ha avuto grande successo perché è un film, forse il miglior film fatto sull'invidia per il talento, per il talento artistico, perché chiaramente le due figure sono proprio degli archetipi: Mozart allegro, passionale, con una straordinaria vocazione musicale, esatto opposto di un Salieri severo, represso, sessualmente privo di genio divino. Quindi insomma c'era proprio una materia per evidenziare ancora di più il contrasto tra le due figure, e appunto questa invidia, che è un sentimento forse il più inconfessato, no, di ciascuno di noi, ma che appunto nel film trova appunto questa splendida narrazione.
È un sentimento al quale nessuno, in misure diverse evidentemente, si può sottrarre.
Soprattutto nel campo della musica.
Oddio, mamma mia.
C'è da aggiungere un altro piccolissimo dettaglio, che il film è costruito talmente bene che non ti accorgi che dura 2 ore e 40 oppure 3 ore a seconda della versione che guardi. Veramente... non guardi l'orologio, e questo è un grandissimo merito per un film.
Assolutamente. Tassitano, è una domanda forse difficile. Film su Mozart, grande successo, genio del regista, sceneggiatura meravigliosa, però Mozart è uno dei grandi. Perché mai si è riuscito a fare un film di altrettanto successo, per esempio, su Bach o Beethoven?
Vabbè,
la famosa domanda di 10 milioni di dollari.
Allora, nel mio libro infatti parlo soprattutto perché Bach comunque un bel film ce l'ha, un film molto bello che è Cronaca di Anna Magdalena Bach, che però ovviamente diciamo è un po' un misto, no, tra narrazione e quasi documento, no, documentario. Però ecco, è un bellissimo film quello, è estremamente filologico anche come a livello esecutivo. Il problema è più grave infatti per Beethoven o per Schubert, che vantano tantissime trasposizioni filmiche, ma io sinceramente non ne ho trovato neanche una.
Beh, quella di Albano,
che mi
piacesse
veramente. Esatto. Sì, quello è un trauma che mi porterò per tutta la vita.
Tutti noi, diciamo.
Sì, però ecco, la considerazione che viene da fare, magari anche spontanea, vedendo, avendo visto, parlando di Amadeus, è che appunto forse non si è inventato abbastanza nel caso, ecco, di Beethoven o di Schubert, ecco. Però sicuramente i biopic, come dico nel mio libro, hanno numerosi problemi da risolvere come a livello di messa in scena, e non sempre si riescono a risolvere. Infatti spesso si rimane a livello di un cinema medio, insomma di un cinema così non particolarmente innovativo, piuttosto convenzionale.
Peraltro noi siamo reduci, l'ultimo voi che sapete sul cinema che abbiamo fatto era quello sul Mozart Noir, Chevalier de Saint-Georges, ed era veramente un prodotto, diciamo, abbastanza mediocre, nonostante la storia sia estremamente accattivante.
Sì, 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 sì. Ma forse anche voi che sapete che abbiamo fatto sulle origini creole di Beethoven potrebbe costituire un nuovo elemento per aprire, chissà, una sceneggiatura accattivante.
Metterei un pochino di sale, perché è vero, i biopic hanno a volte qualche problema, però c'è biopic e biopic. Sì. Forse ne hanno qualcuno di più i biopic musicali, perché ad esempio è un biopic anche Oppenheimer.
Sì, sì, dopodiché, ecco, sì, la commissione d'inchiesta ci fa ancora piangere. Comunque, detto questo...
Però, insomma, sono quasi tutti biopic ormai, personaggi veri o finti.
Eh sì, in effetti da un certo punto...
Anche Barbie.
Sì, certo.
Fermiamoci qui.
Sì, sì, non è più il nostro campo di competenza.
Prego. Posso dire una cosa però sempre sui biopic. Appunto, gli anni Ottanta hanno visto non solo Amadeus, ma anche due film importantissimi sul jazz. Uno che è proprio un biopic in piena regola, cioè Bird di Clint Eastwood, che è un film bellissimo. E poi Round Midnight, che praticamente è un biopic, diciamo, un po' più particolare, perché si basa su due figure del jazz, no? Diciamo, Dexter Gordon interpreta un personaggio ispirato sia a Bud Powell che a Lester Young. Ecco, però sono, negli anni Ottanta ci sono stati questi tre grandissimi film sulla musica.
E quindi non sono tutti da buttare via gli anni Ottanta. Con questa bella considerazione, diciamo che possiamo chiudere il nostro...
Quei magnifici anni Ottanta.
Veramente.
Prendeteli in giro.
No. Grazie infinite a Eugenio Tassitano per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie naturalmente ad Alessandro Bertoroglio. Entrambi li ritroveremo presto. Buona giornata e grazie a tutti.
Arrivederci.